gettonati centri commerciali per godere dell'aria condizionata.
Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor.
Una buonasera a tutti i nostri ascoltatori alle 19:34 minuti di lunedì 10 di luglio. Siete in compagnia con radiazione.info e in particolare con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Insomma, una radio che reduce dalla tre giorni, che è stata veramente molto bella, emozionante, piena di ospiti anche venuti da lì di lontano a trovarci e a sostenere la radio, a cui ovviamente mi sento a nome di tutta la radio di dare tutto il nostro ringraziamento e insomma di sperare di poterci ritrovare anche l'anno prossimo e anche sicuramente molto prima, durante tutto questo anno e questi mesi che ci separano dalla prossima edizione di Radiazione, della Radiazione in Festival. E appunto grazie di cuore a tutti i compagni intervenuti, dai più lontani come i compagni sardi, e cui testimonianza è stata veramente importantissima e interessantissima rispetto alla lotta che si sta sviluppando in Sardegna, ma anche i compagni intervenuti telefonicamente dalla Sicilia, appunto anche in previsione del campeggio che sta proprio per partire ormai fra pochissime settimane, all'inizio, ai primi di luglio, il primo weekend di luglio, appunto il campeggio No Muos, ma non solo, insomma tanti gruppi anche da Milano venuti, e insomma anche in particolare ringraziamo Beppe Rebel, che è stato molto piacevolmente con noi a suonare, e insomma avremo modo anche di introdurre nella nostra trasmissione quel po' di pezzi suoi, perché insomma ne hanno fatti così tanti sulla Palestina che non possono certo mancare la nostra playlist. Ma non solo,
no, infatti abbiamo recuperato i CD. Io non ho idea se a me mi si senta in questo momento,
chi lo sa,
oppure no. Adesso aspettiamo il nostro tecnico, se
in seconda.
Io non mi sento, io sento tantissimo la Marilli ma non mi sento. Però,
ci dà. Ok.
Mi si sente, ma un po' piano, allora urlo. No, scherzo.
Allora, urlerà la nostra Silvia, ma tanto la sua voce è possente, non è certo quella della nostra Buri, che non si sente un cazzo. E detto, che mi ha risposto con un dito. Non si fa, non si fa.
Maleducato.
È una brutta cosa. È una brutta persona. Non è vero, tesoro. Scherzo, scherzino. E solo perché non ha microfono non può rispondere,
perché tanto lei non può dirci nulla,
e le ho concesso un pezzo di microfono. E no, detto a parte le bagianate che andiamo a dire, ringraziamo
sempre,
appunto,
comunque,
continuando a ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, ovviamente anche tutti quelli che hanno poi partecipato anche la domenica, sia insomma a livello musicale, i concerti che sono stati fatti in conclusione di serata, ma anche
i bravissimi compagni che hanno fatto lo spettacolo teatrale bellissimo, meraviglioso, che verrà riproposto per chi insomma non è potuto venire a vederlo, ma sono stati veramente bravissimi. C'è stato un bellissimo spettacolo tratto da Uomini sotto il sole di Canafani, e direi che quindi insomma ringraziamo anche loro per il duro lavoro e soprattutto il sudore speso durante i giorni delle prove a 45 gradi all'ombra.
Tra un po' nel filo
figurati al sole
in bocca. Comunque sì, a tutti ovviamente i compagni che hanno contribuito anche alla creazione dello spettacolo teatrale, insomma va assolutamente dato merito, con la calura che ci ha massacrato
e che ci insegue tuttora.
Che ci insegue tuttora, comunque, infatti. E poi soprattutto, insomma, va ricordato anche che mai data migliore per fare uno spettacolo su Canafani, visto che proprio il giorno precedente, cioè sabato, ricorreva il 45esimo anniversario dal suo assassinio per mano del Mossad, un compagno palestinese rivoluzionario che ha pagato con la vita la sua determinazione, e quindi, insomma, ci stava proprio, dai, come una ciliegina sulla torta, almeno nel senso riportare attraverso le sue parole anche la voce di questo compagno. Bene, detto questo, direi che invece andiamo a parlare un po' della trasmissione di oggi, che sarà estremamente ricca, ma anche concentrata su un argomento in particolare, cioè sulla situazione in Sud America, che è in fase di evoluzione, come insomma ci eravamo lasciati anche all'ultima trasmissione e che in attesa di poi condividere insieme a chi proprio da lì, insomma, magari ci può dare più la temperatura della situazione nelle prossime settimane, andremo a dare qualche aggiornamento, insomma cerchiamo un po' di vedere come si sta sviluppando. Detto questo, bando alle ciance, voce alla sigla e iniziamo la puntata con un mezz'oretta di ritardo.
Sì, la puntata di oggi sarà breve ma intensa. Breve ma intensa.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un valore!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ti cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
L'Oreal, perché io valgo.
Ah già, non come il popolo palestinese che viene bombardato dai sionisti che noi dell'Oreal finanziamo.
Prenditi cura di te, Aviv.
Rieccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi e Notizie dal Fronte, che con un ritardo titanico, come appena accennato dalla collega, ci apprestiamo a dare i primi aggiornamenti. Partiamo parlando del G20 di Amburgo, che non sorprendentemente ha visto delle manifestazioni molto, molto nutrite, molto sentite e di conseguenza anche una repressione molto sentita. E leggiamo in merito questo articolo del 9 luglio tratto da InfoOut. No G20 Hamburg, un corteo oceanico chiude la contestazione, rappresaglie poliziesche sugli stranieri. Dopo due giorni di scontri, partiti giovedì notte dopo l'assalto della polizia al corteo Welcome to Hell, sabato notte terza serata di guerriglia. Dopo gli enormi cortei di ieri pomeriggio, Grenzenlose Solidaritat, Stat G20 e Block G20, con oltre 100.000 partecipanti, le azioni sono tornate a concentrarsi sullo Schulterblatt, dove nelle sere scorse si erano avuti disordini più violenti, con barricate e intere notti di resistenza contro le cariche, gli idranti e la militarizzazione. Dopo le 10 di sera di ieri, sono tornate davanti alla rete Flora le barricate, strade bloccate da manifestanti sdraiati a terra per impedire il passaggio degli idranti e dei mezzi. Guerriglia diffusa in tutto il quartiere, con copertoni in fiamme e con tutta Amburgo odia la polizia. E questo era lo slogan dei manifestanti del G20. E nel mentre vengono tirate le somme dei tre giorni di controvertice, il sindaco di Amburgo Scholz e la cancelliera Merkel si sono fatti fotografare con i poliziotti, sperticandosi in ringraziamenti e condanne della violenza. la stampa tedesca invece riporta opinioni diverse. Anche dai giornali tradizionalmente più ostili ai movimenti viene criticata la scelta di Amburgo come sede per il G20, con disagi alla mobilità, militarizzazione, forze speciali in azione, coprifuoco. Se proprio devono fare il G20, e sottolineiamolo, se proprio devono, la prossima volta che lo facciano su una portaerei o su un'isola deserta. Sotto accusa anche la gestione dell'ordine pubblico da parte della polizia. Lo Spiegel riporta i casi dei poliziotti che prendono a cazzotti dimostranti pacifici, picchiano un uomo ingessato e provocano spesso l'escalation dello scontro. Nel contesto della rappresaglia, da ieri la polizia tedesca ha scatenato una caccia all'uomo ai manifestanti stranieri, in particolar modo italiani, francesi, spagnoli e greci. Non si contano i fermi arbitrari. Circa 290 manifestanti sono stati trattenuti con il solo pretesto di «stiamo cercando italiani pericolosi». Tenuti ore sui cellulari e trattenuti nelle celle di sicurezza nella caserma, senza possibilità di comunicare con l'esterno. Stato di eccezione, si potrebbe pure chiamarlo così, ma di fatto le giornate di Amburgo hanno messo in crisi un dispositivo complessivo di controllo poliziesco. Fermi e arresti sembrano segnalare un tentativo maldestro di recuperare ex post il fallimento della cosiddetta gestione europea del conflitto. Una cinquantina di attivisti del nord-est e delle Marche sono stati fermati e rilasciati con provvedimenti di allontanamento da Amburgo. Mentre scriviamo, un compagno siciliano sta per essere rilasciato dopo un lungo stato di fermo. Altri sono stati fermati o si trovano ancora in stato di fermo prolungato. Un altro compagno siciliano, Alessandro, sembra trovarsi in questo momento in stato di arresto. Ale libero. E concludiamo con Ganz Hamburg hasst die Polizei, che vuol dire appunto tutto Amburgo odia la polizia.
Mazza, come mi sei brava col tedesco, comunque. Mi hai stupito, veramente, mi hai stupito. Dankeschön. Comunque siamo d'accordo, non solo tutto Amburgo odia la polizia. Insomma, è un sentimento abbastanza diffuso,
infatti.
In maniera internazionalista.
International.
Quindi siamo d'accordo anche noi. Ecco, per concludere un attimo questo, insomma, breve aggiornamento, diciamo, su quello che è successo ad Amburgo, insomma, abbastanza doveroso, visto appunto la grossa mobilitazione che si è mossa, la forte repressione, ma insomma abbiamo visto anche delle immagini molto carine, dobbiamo ammetterlo, di sbirri che si ribaltavano, ruzzolavano per fuggire, un po' cose carine da vedere, insomma, che ti riempiono il cuore di gioia. E lo concludiamo appunto leggendo invece un breve contributo appunto sul G20 di Amburgo, scritto dal Comitato Popolare Experia di Catania. Sabato 8 luglio in 100.000 hanno manifestato ad Amburgo nonostante le intimidazioni e i tentativi di criminalizzazione da parte della polizia europea. I telegiornali e media italiani passano la notizia confusa in mezzo ai risultati politici dei vertici, cioè nessuno. Sanno bene anche loro che questi vertici sono solo vetrine mediatiche e passerelle del potere politico di fronte alla povertà e guerra sparsa nel mondo. Nessuno vuole ammettere cosa è successo ad Amburgo, cosa succede in Europa, quali effetti disastrosi hanno le politiche sociali ed economiche imposte dal capitalismo globale. Ecco quello che il manifesto scrive stamattina. Venerdì 7 luglio, dopo la manifestazione, migliaia di giovani hanno tenuto impegnate le forze dell'ordine per almeno 4 ore in un vero e proprio riot urbano. Erette incendiate diverse barricate nel quartiere di Sternschanze, io non so il tedesco come la Buri, la polizia tenuta lontana dal lancio di sassi e 2 supermercati interamente saccheggiati. Al di là del contributo di alcuni gruppi organizzati, è stato evidente il coinvolgimento attivo di migliaia di giovani abitanti di Amburgo, prevalentemente immigrati di seconda generazione, in una sorta di carnevale di riappropriazione e autodifesa delle strade, dal dispositivo di militarizzazione che si era visto all'opera negli ultimi giorni. Solo verso le 2 del mattino gli apparati di sicurezza sono riusciti a riprendere il controllo della situazione, con ripetute cariche, l'uso degli idranti e il lancio massiccio di gas lacrimogeni e irritanti, ma anche con il rastrellamento di interi isolati a mitra spianato ad opera dei reparti speciali SEC.
Sullo stile proprio sionista, no? Anche come tipo di... E questa è la guerra, no? È la guerra che evidentemente viene applicata anche all'interno degli stati imperialisti che poi la esportano. Quindi voglio dire, vediamo benissimo come quello che continuiamo a dire ogni volta, come poi anche la gestione dell'ordine pubblico e quando la guerra è l'apice dell'agenda politica di uno Stato, poi anche l'ordine pubblico viene gestito come di guerra, cioè come un ordine di guerra, quindi la repressione contro quanti si mobilitano contro, poi soprattutto dei vertici come quello che c'è stato, che insomma
non può essere disturbato,
esatto,
però è stato disturbato,
esatto, sì, è stato ampiamente disturbato, e poi comunque insomma sì, voglio dire, sono i guru che si trovano per fare per vedere poi insomma come pianificare le prossime guerre, i prossimi modi per affamare i popoli.
Mentre sono intorno a una bellissima tavola imbandita, mi è appena capitata davanti questa foto che è veramente molto molto carina, molto
significativa,
carina, significativa, direi. Sì, decisamente.
Va bene, direi allora che lanciamo una canzone e poi torniamo in diretta.
Scrive la Gazzetta, non c'è pace sociale, e che gli operai sono sempre a scioperare. Fabbriche occupate, scuole picchettate, qui non si produce più. I giornali dei padroni gridano rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà. Ci vuole repressione, ordine sociale, bisogna eliminare la lotta sindacale. Ci vuole l'uomo forte con la dittatura, e il manganello bisogna usare.
Ma questo è l'ordine fascista, non si può chinare la testa, chi non vuol chinare la testa è comunista. Questo è l'ordine fascista, non si può chinare la testa, chi non vuol chinare la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere i fascisti, ordine vuol dire no alla violenza, ordine vuol dire la lotta di classe e alla destra dire no.
E se non vuoi chinare la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinare la testa è comunista.
E se non vuoi chinare la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinare la testa è comunista. Ordine vuol dire poter lavorare, ordine vuol dire non dover emigrare, ordine vuol dire aver la dignità di non partire, di star qua.
E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista.
E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere la mafia, ordine vuol dire no allo sfruttamento, ordine vuol dire lotta per la terra e agli agrari dire no.
E se non vuoi tirar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol tirar la testa è comunista.
E se non vuoi tirar la testa, fatti aggiungere alla lista.
Gritando adelante, el pueblo unido jamás será. pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia a la razón. Con fuego y con valor. Y estás aquí junto a trabajador. Y ahora el pueblo que salta en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Eccoci tornati in diretta, siete sempre su radiazione.info, questo è Tamburi Rossi, notizie dal fronte, oggi è lunedì 10 di luglio. Come dicevamo insomma all'inizio della trasmissione, oggi faremo un po' un breve approfondimento, già iniziato appunto le puntate scorse con alcune interviste sulla situazione in Venezuela. Il primo articolo che andiamo a leggere, che è del 28 di giugno, si intitola Venezuela, i golpisti alzano il tiro. Mentre nelle piazze la guarimbas di estrema destra Le Guarimbas, scusate, di estrema destra continuano gli attacchi contro le sedi istituzionali e i sostenitori della rivoluzione bolivariana, ieri un nuovo episodio ha messo in evidenza la drammatizzazione dello scontro in Venezuela. La sensazione è che l'oligarchia, sostenuta dalla destra locale e sudamericana, oltre che dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, voglia provocare uno scontro tra istituzioni, anche utilizzando apparati dello Stato deviati che rispondono agli input dei golpisti. Scusate. Ieri un elicottero della polizia scientifica venezuelana ha sorvolato il centro di Caracas e dal velivolo sono state lanciate 4 granate sulla sede del Tribunale Supremo di Giustizia e su quella del Ministero degli Interni, secondo quanto ha denunciato il presidente Nicolás Maduro, che ha parlato di attacco terroristico. Secondo i media venezuelani sarebbero stati sparati anche quindi proiettili d'arma da fuoco. L'elicottero sarebbe stato sottratto da un agente della Brigata di Azione Speciale, BAE, della Polizia Scientifica, Oscar Rodriguez, che avrebbe operato in combutta con Miguel Rodriguez Torres, generale in pensione ed ex ministro degli Interni e della Giustizia di Hugo Chavez, accusato da Maduro di essere in contatto con la CIA. Il velivolo rubato e usato per l'attacco, che per fortuna non ha causato vittime, esibiva su uno dei lati la bandiera con lo slogan Libertà 350, in riferimento all'articolo della Costituzione venezuelana che autorizza la rivolta contro autorità antidemocratiche. Il ministro della comunicazione Ernesto Villegas ha definito l'attacco un atto terrorista che fa parte di un'offensiva insurrezionale della destra estremista. Intanto il presidente Maduro ha mobilitato le forze militari allo scopo di proteggere la democrazia e lo Stato di diritto. Diversi carri armati e mezzi blindati sono stati schierati nelle strade principali di Caracas. Contemporaneamente i media locali hanno pubblicato un video postato su Instagram dall'agente Oscar Rodriguez, in cui l'uomo in uniforme chiede le dimissioni del presidente Maduro e chiama il popolo venezuelano a unirsi con le forze armate contro il governo. L'agente, a volto scoperto ma affiancato da 4 uomini armati e incappucciati, afferma nel video la necessità della lotta contro la tirannia. Vi chiediamo di accompagnarci in questa lotta e uscire in strada. La nostra missione è di far vivere libera e bene la popolazione venezuelana, ha aggiunto l'uomo, affermando di parlare per conto di un'alleanza di funzionari militari, poliziotti e civili alla ricerca di un equilibrio e contro questo governo transitorio e criminale. Intanto il Tribunale Supremo di Giustizia del Venezuela ha trasferito le funzioni della procuratrice generale Luisa Ortega Diaz all'ombudsman nazionale Tarek William Saab, un fedele chavista, dopo aver respinto l'ennesimo ricorso presentato da Ortega Diaz contro l'Assemblea Costituente convocata dal presidente Maduro. In 2 sentenze pubblicate questa notte, l'Alta Corte ha prima respinto il ricorso della procuratrice contro la regolamentazione con la quale è stata convocata la Costituente e poi stabilito che tutte le facoltà e i poteri della Procura sono anche attribuibili all'Ombudsman. Nei giorni scorsi molti degli italiani residenti in Venezuela che avevano sottoscritto un appello contro le violenze e la destabilizzazione operata dagli ambienti dell'estrema destra e sostenuta da UE e USA hanno chiesto di rimuovere i loro nomi in calce al documento dopo aver ricevuto gravi minacce da parte dei golpisti e dei fascisti. Nello stato di Lara, due giovani chavisti sono stati dati alle fiamme da appartenenti all'estrema destra, dopo aver orgogliosamente rivendicato la propria appartenenza politica. Questo dopo che nei giorni scorsi un altro giovane chavista, Orlando Figuerea, era morto a causa delle ustioni riportate quando alcuni fascisti lo avevano bruciato vivo. L'opposizione golpista di destra aumenta il tasso di violenza man mano che si avvicina alla scadenza elettorale della fine di luglio, perché teme, insieme ai suoi sponsor internazionali, che l'Assemblea Costituente imponga al Paese un nuovo salto in avanti della rivoluzione, con un aumento del controllo popolare sull'economia, con la costituzione di organismi di potere popolari simili ai CDR cubani.
Sì, infatti questo è il clima pesante in cui che si sta sviluppando, no? Anche in seguito all'ultima puntata che abbiamo avuto il piacere di poterci far aggiornare un po' della situazione rispetto con un compagno che insomma in Venezuela ci ha vissuto molti anni e oggi andiamo a vedere un po' come il clima che da lui descritto il 26 di giugno stia procedendo e peggiorando, insomma. Queste erano le notizie, il clima in cui poi successivamente possiamo dare l'ulteriore aggiornamento che in Venezuela appunto scontri al Parlamento, i deputati e i militanti chavisti difendono i manifestanti. Perché appunto successivamente il 6 luglio, leggiamo l'articolo, dice la Corte Suprema del Venezuela ha condannato l'attacco di ieri, quindi del 5 di luglio, di alcuni manifestanti chavisti all'Assemblea Nazionale in mano alla destra e ha detto che i responsabili per l'incidente saranno puniti. Attraverso un comunicato il presidente dell'organismo giudiziario, Michael Moreno, ha respinto questi eventi e ha esortato i leader politici della nazione ad allontanarsi dalla violenza come arma politica. Coloro che usano la violenza non appartengono ad alcuna parte politica, sono semplicemente nemici del paese, ha detto Moreno, stabilendo che i tribunali della Repubblica dovranno punire severamente questi atti. Anche il ministro della difesa, Vladimir Padrino López, ha condannato l'assalto al Parlamento. Condanniamo la violenza in tutte le sue forme, da qualunque parte provenga, e gli eventi che hanno avuto luogo oggi presso l'Assemblea Nazionale sono inaccettabili, ha detto nel suo account Twitter. Ben diversa la posizione espressa dal deputato chavista Diosdado Cabello, probabilmente, il quale ha detto che l'opposizione al governo del presidente costituzionale Nicolás Maduro è responsabile per gli incidenti avvenuti in Parlamento. Quello che è accaduto è perché è stato un popolo che deve respingere la violenza. Loro, riferendosi all'opposizione di destra, hanno avviato la violenza, ha detto Cabello, durante la trasmissione del suo programma televisivo settimanale. Diosdado Cabello ha avvertito l'opinione pubblica che i settori estremisti dell'opposizione intenterà una campagna di menzogne contro il governo al fine di creare un clima di conflitto politico tra i venezuelani. Tuttavia Cabello ha ribadito la necessità di un'unità tra i venezuelani per consolidare il modello di uguaglianza sociale che cerca di ottenere il governo venezuelano. Ieri a Caracas una manifestazione popolare, quindi parliamo sempre del 5 di luglio, aveva accompagnato il vicepresidente Tarek El Aissami alla commemorazione del 206° anniversario della fine della firma della legge sull'indipendenza del Venezuela. L'evento si stava svolgendo come di consueto presso il Palazzo del Parlamento. Finita la cerimonia la gente era rimasta sulla piazza. Secondo la testimonianza dei presenti, i deputati della destra, insieme alle forze di sicurezza private, sono usciti dal Parlamento, alcuni incappucciati, scagliando esplosivi e oggetti contro la manifestazione. Quando hanno aperto le porte, sono stati visti soggetti incappucciati, ma che indossavano cravatte, mostrando armi da fuoco e lanciando esplosivi contro di noi, ha detto a Resumen latinoamericano, un giovane che ha assistito agli eventi. Pochi istanti dopo, tre esplosioni, spari e uso di estintori da parte delle forze di sicurezza private dell'Assemblea Nazionale. È stato gravemente ferito nella regione femorale destra il giovane Cristian José Palma Ramos, 19 anni, un militante giovanile del Partito Socialista Unito del Venezuela. È stata una reazione giusta e corretta. Non si può rimanere con le braccia conserte di fronte ad un'aggressione, commenta il direttore del Resumen, Rafael Alvarez Castillo. E questa un po' era la notizia rispetto appunto a quello che è successo al Parlamento il 5 di luglio. Tra l'altro, insomma, vediamo anche come anche le posizioni all'interno della sinistra, insomma, si stanno muovendo, perché insomma, abbiamo ben chiarito che chi sta andando in piazza contro Maduro e l'ha testimoniato anche, nel senso, il militare, evidentemente, con questa colazione dell'elicottero, insomma, è un movimento che è una guida fascista e che segue gli interessi imperialisti statunitensi in primis. E è interessante, abbiamo avuto anche occasione di parlare con appunto il compagno che avevamo intervistato, qual era la posizione invece delle organizzazioni di massa, comuniste, rivoluzionarie, all'interno della, appunto, di fronte a questa situazione, a questo attacco da parte appunto insomma, degli imperialisti, dell'esperienza bolivariana. E sarà prossimamente pubblicato anche sul sito di Radiazione un stralcio di un intervento fatto da un compagno durante un'assemblea costituente, che potrà essere molto interessante, perché l'intervento è di giugno, quindi dei primi di giugno, quindi quando ancora non era esplosa in piazza la situazione, ma che già mette in guardia rispetto a quanto sta succedendo, potrebbe succedere, e però mette anche appunto i puntini sulle i sulla necessità di portare avanti la rivoluzione, non rispetto insomma a quanto Maduro o comunque insomma il governo venezuelano sta facendo al momento. Quindi sarà molto interessante. L'intervista sarà ovviamente l'intervento è ovviamente in spagnolo, ma posteremo sotto la traduzione, per cui potrà essere più accessibile anche non ispanofoni
che hanno paura degli spagnoli,
ispanofoni.
No, invece adesso andiamo a leggere un'intervista che potete trovare sul sito marx21.it, che si intitola appunto Partito Comunista del Venezuela, c'è un'altra via alla rivoluzione. Sul 15° congresso del Partito Comunista del Venezuela, che si è tenuto tra il 22 e il 25 giugno del 2017, André Scher, giornalista del quotidiano tedesco Junge Welt, ha rivolto alcune domande a Carlos Wimmer, segretario per le questioni internazionali del Partito Comunista del Venezuela. Per il Partito Comunista del Venezuela, difendere le conquiste del paese comporta la radicalizzazione del processo bolivariano.
Le notizie che vengono diffuse a livello internazionale...
ti stai perdendo. Aspetta un attimo, uno momento, perché questo è colui che fa le domande.
Scusate, non ci siamo coordinate.
No, allora, io ora farò la domanda e tu darai la risposta del segretario per le questioni internazionali del Partito Comunista.
Ah sì, c'è CV. Scritto anche il nome.
Perfetto. Quindi, le notizie che vengono diffuse a livello internazionale sul Venezuela suscitano preoccupazione. Si parla di guerra civile, di fame, di sottoalimentazione, di una situazione ingestibile del paese. Come giudica la situazione il Partito Comunista del Venezuela?
È totalmente falso e senza rapporto con la realtà parlare di crisi umanitaria e di fame nel nostro paese. Va tuttavia riconosciuto che i metodi adottati per oltre 18 anni dagli Stati Uniti e dai loro alleati contro il Venezuela in parte hanno ottenuto il loro scopo. Nei primi anni gli attacchi dell'imperialismo si erano concentrati sul presidente e l'apparato dello Stato. Dopo i numerosi fallimenti su tale terreno, gli attacchi si sono ora diretti contro le famiglie venezuelane, contro l'approvvigionamento di cibo, di medicine e di altri beni di prima necessità. Si assiste ad una guerra psicologica.
Si può considerare l'imperialismo statunitense interamente responsabile dei problemi del Venezuela o ci sono anche origini interne?
La politica è come un incontro di pugilato. Quando tu mostri le tue debolezze all'avversario, quello ti mette KO. La situazione momentaneamente difficile che stiamo attraversando politicamente nella lotta di classe risulta, tra le altre cause, dall'illusione che noi deteniamo tutto il potere e che saremmo già passati al socialismo. Ma noi viviamo ancora nel capitalismo. È per questa ragione che non possiamo permetterci di scaricare tutte le responsabilità sull'avversario, ma dobbiamo, ad esempio, affrontare anche la corruzione. Una gran parte delle forniture alimentari che vengono distribuite alla popolazione a prezzi sovvenzionati dallo Stato spariscono per riapparire a prezzi gonfiati sul mercato nero.
In che modo si può fronteggiare questa situazione?
Il rimedio è la verità. Si deve dire la verità alla popolazione, devono farlo il governo e tutte le altre forze. Questo purtroppo non sempre succede. Così all'inizio dell'anno si era promesso che la guerra economica sarebbe stata riassorbita in 6 mesi, un'aberrazione completa. Il secondo rimedio è la lotta concreta contro la corruzione, la burocrazia e la sua inefficienza. Il Partito Comunista Venezuelano chiede che la questione venga affrontata di petto. Misure in questa direzione riceverebbero un ampio sostegno della popolazione.
Molti amici della rivoluzione bolivariana hanno l'impressione che lo sviluppo impresso da Hugo Chavez si trovi oggi in stallo.
Questo processo non ha perso nulla del suo significato. Il processo bolivariano, come è conosciuto internazionalmente, continua. Come ieri, ha il sostegno di gran parte della popolazione e naturalmente anche delle forze armate. Ma occorre interpretare questa evoluzione nei termini della lotta di classe e non in uno stato di euforia permanente. Una vittoria elettorale dopo l'altra. Abbiamo ora davanti a noi 3 opzioni. Subito si presenta la grande minaccia di un intervento diretto o indiretto degli Stati Uniti, con truppe dell'America Latina e della NATO. Esso instaurerebbe in Venezuela un regime almeno di ispirazione fascista. Seconda opzione, un percorso riformista che conserverebbe alcune delle conquiste sociali conquistate negli ultimi anni, ma nel contesto del sistema capitalista. Questa variante incontra il favore in particolare delle forze socialdemocratiche dell'UE. Il nostro partito è convinto che ciò sarebbe fatale per la maggior parte dei venezuelani. Gli sforzi e i sacrifici che i venezuelani hanno fatto sarebbero stati vani se noi restiamo nel capitalismo, perché tale sistema significa sempre più ingiustizia, anche con una buona Costituzione, sempre più oppressione e sfruttamento. Ma esiste un'altra via, la rivoluzione. La gran parte del popolo è per la continuazione del processo bolivariano, per sempre più rivoluzione.
Ecco, questo era per dare insomma un po' appunto un contributo da parte di alcuni compagni che insomma lì stanno vivendo e analizzando questa situazione. Direi che possiamo fare una pausetta musicale, sta andando una canzone che si chiama Resiste Cuba. Vi va bene? Va bene?
Ti piace.
Ya va a seguir, en Tijuana siguen resistiendo. Y en Nicaragua, o en las calles de Brasil, gritan libertad.
Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo. Anegado en sangre.
Ed eccoci di nuovo in diretta quando sono le 20:17 di lunedì 10 di luglio. Siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info. E appunto andiamo a continuare un po' questa panoramica della situazione in Sud America, che stiamo cercando un po' di seguire con le nostre forze, diciamo. Vediamo se anche la settimana prossima magari riusciamo a dare qualche aggiornamento più dal loco direttamente. Ma intanto vediamo cosa sta succedendo parallelamente in Brasile, perché se la situazione, come dicevamo, in Venezuela è quella appunto di una volontà di golpe da parte, insomma, degli imperialisti, e che hanno trovato all'interno del paese purtroppo qualcuno che, insomma, cerca, che spinge in questa direzione, in Brasile la situazione è differente, nel senso che di fatto, insomma, il potere si sono già ripreso e nelle mani di Temer, che non è assoluta, che sta facendo una serie di riforme estremamente liberiste, che sono proprio una mannaia sul collo del popolo brasiliano, che però invece sta rispondendo in maniera forte e determinata. Quindi andiamo un po' a vedere quali sono gli aggiornamenti. Vi avevamo lasciato con l'ultima puntata e la preziosissima intervista di Cristina, che ci aveva un po' dato inquadrato la situazione brasiliana, e ci aveva ricordato che il 30 di giugno ci sarebbe stato uno sciopero generale. E proprio da lì ripartiamo. Infatti questo articolo dice: sciopero generale in Brasile, paese bloccato contro Temer. Questo articolo lo trovate su Contropiano, anche, ed è del 1 luglio. Allora, lo sciopero generale che da ieri ha paralizzato lo Stato carioca chiede la dimissione di Temer, tornato dal centro delle cronache globali per ulteriori implicazioni dello scandalo corruzione e il suo ritiro dal suo pacchetto di riforme classiste. Nel momento in cui i vari stati confederali sono stati attraversati da una mobilitazione oceanica, si contano ben 14 milioni di disoccupati e 6 milioni di persone in grave disagio abitativo. Molti sindacati, dalle più disparate categorie, hanno annunciato che proseguiranno a tempo indeterminato fino a che non si vedranno le mosse da parte del governo e del suo presidente. Il tutto avviene in un clima molto teso, culminato questa settimana con l'incendio di un veicolo proprio davanti al palazzo presidenziale. Un segnale di inimicizia e sfiducia dal basso che coinvolge direttamente milioni di persone e ha dato il là alla settimana di scioperi. Dai Trabalhadores Sem Terra, che hanno ben bloccato diverse tra le principali arterie del paese, financo i lavoratori bancari della scuola sono scesi in strada o hanno incrociato le braccia sui posti di lavoro. A San Paolo e Rio il traffico è andato in paralisi, trasporti pubblici fermi con blocchi stradali e copertoni dati alle fiamme in più punti nevralgici. Dura la risposta governativa in diversi momenti della giornata, che si è fatta via via più calda con l'impazienza dettata dalle risposte che ancora dovrebbero giungere dal governo federale. A Rio, a seguito delle pesanti cariche per rimuovere i blocchi stradali, gli scioperanti hanno risposto rimpolpando i presidi e i picchetti più radicali, con paralisi di lunghi tratti delle autostrade e ponti. In prima battuta si può dire che, nonostante un velato boicottaggio delle grosse burocrazie sindacali, le basi di queste hanno risposto disattendendo le indicazioni dei quadri superiori, unendosi e rafforzando le pratiche del blocco. Il pugno duro della polizia non ha riguardato solo Rio. Cariche e feriti si sono registrati durante dei picchetti a Porto Alegre, mentre alcuni tra i principali aeroporti brasiliani sono stati anch'essi bloccati o a oltranza. Un altro capitolo della contestazione diffusa a Temer e le sue manovre di palazzo è stato appena scritto. Nelle prossime ore tanti brasiliani capiranno se quanto fatto frutterà i risultati importanti o sarà una tappa di una protesta che pare non essere facilmente sopibile. Insomma, noi ci auguriamo anzi che prenda sempre più determinazione e forza.
Ecco, il prossimo articolo, scusate, ma stavo cercando di capire un po' com'era fatto. No, nel senso, per evitare, siccome insomma è un'intervista appunto con il giornalista Achille Lollo, il titolo dell'articolo è Il fallimento del progetto imperialista in Brasile, ed è del 2 luglio. In questi ultimi 10 giorni il Brasile ha assistito a una serie di sentenze giudiziarie emesse dai differenti giudici federali del Supremo Tribunale Federale, cui ha fatto seguito lo scontro sempre più acceso tra industriali, banchieri e multinazionali per decidere le sorti di un governo che oggi, secondo l'agenzia Ipso, solo il 2% dei brasiliani approva. Contro il governo Temer, il 30 giugno sono scese in piazza tutte le 11 confederazioni sindacali, insieme alle due organizzazioni del movimento, il Frente Brasil Popolare e il Frente Brasil Sem Medo, che, come nel passato 26 aprile, hanno bloccato il Brasile manifestando nelle capitali e nelle città di 23 stati, incluso nel distretto federale dove c'è la capitale Brasilia. Vista la complessità degli argomenti, subito dopo le manifestazioni c'è stata appunto questa intervista al giornalista Achille Lollo, ex direttore della rivista Nassau Brasil, ex corrispondente del giornale Brasil De Fato e analista del Correio de Cidadania, per fare il punto della situazione. Giorni fa i corrispondenti di La Repubblica, Financial Times, Le Monde e BBC scrivevano articoloni sulla notificazione giudiziaria del TSF, Tribunale Superiore Federale, al presidente Temer. Oggi hanno omesso la risposta del Movimento Popolare e dei sindacati che hanno manifestato in 23 stati della federazione. Come spiega questa volontaria omissione?
I giornali europei hanno preferito la lettura scandalistica della notificazione del STF, per evitare di entrare nel merito della situazione politica che il Brasile oggi vive. Per questo hanno equiparato il presidente Michel Temer a un Massimo Carminati, riuscendo in questo modo a occultare i motivi del fallimento di un progetto di sovversione politica che era stato ideato dagli uomini di Obama, voluto dai direttori delle multinazionali e poi realizzato dai leader politici che rappresentano le oligarchie e i vari settori della borghesia brasiliana. Infatti, il corrispondente della Repubblica, Daniele Mastro Giacomo, per esempio, sapeva benissimo che TSE, ricordiamo, Tribunale Superiore Elettorale, nella prima settimana di giugno aveva assolto Michel Temer e Dilma Rousseff dalle accuse di finanziamento illecito delle proprie campagne elettorali. Però sapeva anche che il giudice federale di Curitiba, Sergio Moro, aveva condannato Antonio Palocci, l'ex ministro dell'Economia del governo Lula, alla pena di 12 anni per corruzione, come pure sapeva che il giudice del TSF, Gilmar Mendes, si era riunito con il presidente Michel Temer e i ministri Moreira Franco ed Eliseu Padilla per definire la nomina di Raquel Dodge a capo della Procura della Repubblica del TSF e quindi l'eventuale convalida della delazione di Gisley Batista, che accusava Temer, rilasciato al giudice del TSF, Rodrigo Janot. Lo stesso giudice che, dopo questa riunione, ha emesso la notificazione contro il presidente Michel Temer. Ma non finisce qui, perché Marco Aurelio Melo, un altro giudice intoccabile del Tribunale Supremo Federale, ha sollevato da tutte le accuse di corruzione il senatore del PSDB, Aécio Neves, che in questo modo potrebbe tornare a essere il candidato del mercato della Casa Bianca, dopo il default di Michel Temer. Come vedi, il quadro politico congiunturale è complesso, anche perché nel TSF ci sono 3 componenti che stanno facendo politica e mettendo notificazioni a soluzioni giudiziarie.
All'inizio hai menzionato un progetto di sovversione politica ideato dagli uomini di Obama. A cosa ti riferisci?
L'imperialismo statunitense considerava il Brasile governato dal PT non più di un paese amico governato dai socialdemocratici, ma una potenza emergente tendenzialmente preparata per esercitare la sua leadership geostrategica nel continente latinoamericano e anche nell'Africa centrale e australe. Infatti, per le eccellenze del Partito Democratico che occupavano la Casa Bianca, il problema delle relazioni con il Brasile era soprattutto strategico, poiché il governo del PT stava esercitando un importante ruolo politico all'interno dei BRICS, promuovendone l'apertura economica nell'America Latina. Vorrei ricordare che nel 2014 i BRICS volevano creare un fondo finanziario per sviluppare progetti di investimento che in America Latina avrebbero potuto arrivare a 120 miliardi di dollari. In questo modo Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, soprattutto le banche, le multinazionali statunitensi, avrebbero potuto dire bye bye a molti paesi dell'America Latina. In secondo luogo, nel 2011, il presidente Dilma Rousseff aveva autorizzato la costruzione di 5 sottomarini della classe francese Scorpène, di cui uno con propulsione nucleare, progetto che era portato avanti dalla Marina Militare con l'apporto di altre 30 aziende brasiliane. È chiaro che grazie a questo progetto il governo del PT si era messo le spalle al sicuro da possibili colpi di Stato dei militari. Quindi anche per questo motivo le eccellenze della Casa Bianca, del democratico, si fa per dire, Barack Obama, decisero di ricorrere all'impeachment per mettere fine al governo di Dilma Rousseff, già che questo era l'unico modo per fermare i BRICS e l'ascesa strategica del Brasile. Un progetto che trova d'accordo le multinazionali statunitensi, ma anche quelle europee, desiderose di cambiare le regole sul costo del lavoro, fissate da Getulio Vargas con lo storico decreto legge numero 5452 del 1 maggio del 43. La borghesia brasiliana e gli oligarchi dell'agrobusiness, stanchi di prendere lezioni di sovranità e di giustizia sociale dal PT, appoggiarono la proposta di impeachment poiché questa era l'unica possibilità di tornare al potere e quindi aumentare i propri guadagni.
Quali sarebbero gli elementi che hanno determinato il fallimento del progetto imperialista di Obama, poi continuato da Trump?
Innanzitutto, Donald Trump non ha cambiato una virgola. Tutti gli uomini e tutti gli accordi presi per realizzare l'impeachment e poi per sostenere il governo di Michel Temer sono stati mantenuti da Trump. Diciamo che il fallimento del progetto imperialista, come diceva István Mezáros, è sistemico perché i capitalisti e i mercati realizzano delle orge finanziarie a partire dalla stessa crisi strutturale del sistema produttivo, cosa che praticamente è successa in Brasile con il furto di quasi 350 miliardi di reales, all'incirca 115 miliardi di euro, equivalenti al guadagno non tassato realizzato dalla cosiddetta razza padrona. Un colpaccio realizzato con la complicità del governo Temer, che in un solo anno ha registrato un deficit fiscale di 60 miliardi di euro, nonostante tutti i grandi progetti strutturali, con un valore complessivo di quasi 40 miliardi di euro iniziati dal governo Dilma, fossero stati bloccati. Un deficit che non si spiega, poiché il governo Temer ha bloccato tutti i finanziamenti federali per la salute, l'insegnamento, l'assistenza sociale, la ricerca scientifica e tante altre obbligazioni finanziarie di ambito internazionale. D'altra parte, quando questo governo pretende di ridurre il valore delle pensioni, allungare il tempo di lavoro fino a 70 anni, smantellare i sindacati dai posti di lavoro e introdurre nuove tipologie contrattuali, che variano da settore a settore, è evidente che la maggior parte dei lavoratori scendano in piazza e blocchino il paese, come è avvenuto il 26 aprile e adesso il 30 giugno.
Se vuoi adesso facciamo un change. Mi fai tu la domanda, perché sennò diventi scema.
Okay. Perché lo sciopero del 26 aprile è stato più massiccio di quello del 30 giugno, in cui peraltro sono rimaste interamente paralizzate 12 regioni metropolitane?
Bisogna dire che sono stati due scioperi differenti in termini politici. Il 26 aprile ci fu uno sciopero generale specificamente organizzato per bloccare le due proposte di legge che volevano le multinazionali, vale a dire la cosiddetta riforma della legislazione sul lavoro e quella sulle pensioni. La presenza di quei 36 milioni di manifestanti fu determinante per obbligare il governo a ritirare le due proposte di legge dall'agenda delle votazioni in Parlamento. Di conseguenza, la vittoria del Movimento Popolare ha minimizzato la credibilità del governo Temer agli occhi delle multinazionali e dei gruppi oligarchi, che adesso hanno due problemi urgenti: come disfarsi di Temer e del suo gruppo politico senza distruggere il partito PMDB e chi sarà il loro candidato per le elezioni del 2018. Infatti, scusate, sto per morire. Infatti non è una casualità, ma solo dopo la disfatta politica del governo Temer con lo sciopero del 26 aprile sono arrivate le notificazioni del TSF e gli arresti. Ultima della lista quella per il deputato del PMDB Rodrigo Rocha Lures, collaboratore del presidente Temer, arrestato per corruzione in flagrante mentre trasportava in una valigia 100.000 euro, scusate, il caldo mi dà... non ce la faccio. Non ce la faccio, vi chiedo scusa, c'ho il caldo che mi dà alla testa. Ora torno a essere una persona seria. Cioè erano 100.000 euro, però 1.000.000 euro era più bello, scusa.
Era più bello, sì.
Ammettiamolo.
Ci stanno lavorando. la prossima valigia sarà da
mille zanzare in compenso in questo momento. Va bene, torniamo alle cose serie. È chiaro che Temer non sarà arrestato, però la notificazione accusatoria del TSF è una chiara manovra con cui il mercato e la borghesia pretendono di recuperare la legittimità politica del PMDB e del PSDB, cioè dei due principali partiti che hanno promosso e realizzato l'impeachment contro Dilma Rousseff. Invece lo sciopero del 30 giugno, per la maniera in cui è stato realizzato, è stato meno mediatizzato ma più incisivo, poiché ha unificato chi manifestava contro le riforme insieme con i manifestanti del Fora Temer. Cioè un obiettivo di rivendicazione tipicamente sindacale è stato associato a una posizione di lotta politica contro il governo golpista in 23 stati.
È per questo che l'argentino Clarín e poi lo spagnolo El País nel mese di marzo hanno pubblicato alcuni articoli ammettendo che l'eventuale candidatura di Michel Temer avrebbe permesso a Lula di vincere le elezioni del 2018 già nel primo turno.
Questo è quello che si diceva a marzo e anch'io l'ho scritto in un articolo per un libro. Purtroppo nei mesi di maggio e giugno è cambiato tutto a causa delle delazioni del miliardario Joesley Batista, ampiamente confermate dai documenti bancari della JBS e dalle rivelazioni presentate nel processo contro Antonio Palocci. Purtroppo il vantaggio per Lula potrà venire meno se la difesa di Antonio Palocci farà un accordo con il giudice Moro per ottenere la riduzione della pena a 4 anni. È chiaro che in questo caso Palocci rivelerà tutti i lati oscuri delle relazioni del governo Lula con gli impresari e i banchieri. Una delazione che sarà devastante non solo per Lula, già in difficoltà in termini di credibilità, ma soprattutto per il PT e per i suoi candidati. Infatti, secondo l'agenzia Ipsos, il campione del rifiuto elettorale è proprio l'attuale presidente Temer, con il 93%, seguito dall'ex presidente Dilma Rousseff, con 82%, mentre Lula è fermo al 58%. È chiaro che con la possibile delazione di Palocci, Lula corre il rischio di essere arrestato, condannato e quindi impedito a partecipare alle elezioni del 2018, una sequenza giuridica che aprirebbe il cammino alla candidatura dello stesso giudice Moro alle elezioni presidenziali del 2018.
Ma per farlo Sergio Moro dovrebbe abbandonare la magistratura e poi trovare un partito che accetti la sua candidatura. Quale?
Nel 2004 Moro prese un congedo di 3 mesi per frequentare a Washington un corso organizzato dal Dipartimento di Stato. Dopodiché la sua carriera nella giustizia federale è stata stratosferica, come pure i legami con la Polizia federale, che come pochi sanno è una branch finanziata dalla CIA. Oggi il rigetto della candidatura di Moro, sempre secondo l'agenzia Ipsos, è limitato al 28%. Ciò significa che gli elettori moderati e conservatori potrebbero votarlo con la massima tranquillità, soprattutto se Moro riuscirà a distruggere Lula. In questo caso sono sicuro che diverrà il candidato ideale della destra, di tutti i settori della borghesia e anche di quelle frange popolari spoliticizzate ormai viziate dalle manipolazioni della TV Globo. D'altra parte la sinistra, cioè il PSOL, PCDOB e il PCB, non hanno candidati di peso. Tutti i dirigenti storici del PT non possono essere candidati fino al 2023, quindi non c'è il sostituto di Lula. Il leader del Fronte Brasil Popolare dell'MST, João Pedro Stedile, non vuole essere candidato. Quindi senza Lula si riaprirebbero le possibilità di vittoria per il PSDB e guarda caso, non è casuale che proprio in questi giorni il giudice del TSF, Marco Aurelio Melo, ha assolto il senatore Aécio Neves, che in questo modo può tornare ad essere il candidato del PSDB. Ricordo che nel 2014 Aécio fu sconfitto da Dilma per pochi voti. Bisogna vedere se la TV Globo continuerà ad appoggiare Sergio Moro, se questi deciderà di entrare e se il PSDB deciderà di associare Aécio Neves come vice di Moro. Al momento tutto è possibile perché il mercato ha un'impellente necessità di definire il suo candidato per le elezioni del 2018.
In una recente intervista il giudice Sergio Moro ha dichiarato alla TV Globo che il suo modello giuridico sarebbe l'inchiesta del giudice italiano Antonio Di Pietro, denominata Tangentopoli. Però, nonostante le max inchieste Mensalao e Lavajacto, la corruzione in Brasile continua a ingrassare, soprattutto nel Parlamento, come del resto in Italia. Come spiega questa similitudine?
Il ruolo di un giudice anticorruzione che entra in politica per ripulire lo Stato e per riformulare l'amministrazione pubblica è un progetto politico del Partito Democratico, formulato fin dai tempi di Carter, quando la Casa Bianca si rese conto che i leader latinoamericani, che si riempivano la bocca con parole d'ordine inneggianti alla democrazia e al progresso, in realtà erano accolita di corrotti che nel proprio paese ne facevano di cotte e di crude. Per questo, quando il PT vinse le elezioni nel 2002, subito si innescò il processo politico di costruire in Brasile un personaggio capace di diventare il giudice numero uno del pool anticorruzione, con cui sviluppare una serie di inchieste capaci di distruggere la moralità politica del PT e soprattutto dei suoi dirigenti, in particolare Lula, Dirceu e Genuino. Quindi, dopo essere tornato da Washington con il diploma del corso organizzato dal Dipartimento di Stato, Sergio Moro cominciò a fare un lavoro giuridicamente eccezionale nei confronti della corruzione, lasciando però fuori i governi anteriori del PSDB e PMDB. In pratica, le inchieste di Moro, divulgate massivamente dalla TV Globo, dicono che la corruzione in Brasile sarebbe cominciata nel 2002 con l'arrivo dei PT nel governo federale nei principali stati della federazione. Una falsità che fu generosamente coperta dai media, i quali non dissero che il PT per governare avrebbe dovuto fare delle alleanze e quindi muoversi nella palude della corruzione, su cui si sono sempre rette le maggioranze in Parlamento. Cioè, il governo dovrebbe usare la cosiddetta propina per comprare il voto dei parlamentari del PMDB e del PTB e altri partiti minori alleati. Infatti, nonostante i segretari di partito avessero siglato l'alleanza ufficiale integrando il governo di Lula, in realtà il primo ministro Dirceu era costretto a rinegoziare con ognuno di questi deputati e senatori il prezzo del voto per ogni singolo progetto di legge che il governo presentava. I media non dicono, e il giudice federale Moro sembra averlo dimenticato, che questo metodo di far politica ha preso piede negli anni 90 con i due presidenti Fernandinhos, cioè Collor de Mello e Henrique Cardoso. Vorrei però sottolineare che, a differenza dei giudici di Mani Pulite che fecero inchieste su tutto e tutti, insomma, il pool di magistrati guidati da Sergio Moro si occupa solo dei dirigenti del PT e delle imprese che avevano intrapreso grandi progetti con i due governi diretti da Lula, come per esempio l'Oderbeck.
I due fronti, Brasil Popular e Un Povo Sem Medo, con l'appoggio delle confederazioni sindacali, possono obbligare il presidente Temer a dimettersi per poi il STP proclamare le elezioni dirette anticipate?
Ho molta stima e ammirazione per i compagni che integrano questi due fronti popolari, però devo dire che Temer non firmerà mai l'atto di rinuncia per dimettersi. D'altra parte, anche se la notificazione dell'STF con l'accusa di corruzione andrà avanti, sono necessari 8-9 mesi al Parlamento per discutere e poi votare l'impeachment, che potrebbe essere definito entro marzo e aprile del 2018. Un periodo in cui è praticamente impossibile per il TSF proclamare elezioni dirette, già che il TSE, a partire dal 1 gennaio 2018, avrà già messo in moto la macchina elettorale per realizzare il 2 ottobre del 2018 il primo turno delle elezioni presidenziali. Il Movimento Popolare avrebbe potuto forzare i tempi il 26 aprile, 650.000 manifestanti, invece di fermarsi a gridare slogan davanti alle scalinate del Parlamento, tutti gli spazi riservati al pubblico. Solo in quel caso Temer avrebbe firmato l'atto di rinuncia, ma ripeto, solo se i manifestanti fossero rimasti dentro il Parlamento. Ecco, questo, vabbè, era un'intervista un po' lunga, un po' specifica, ma insomma giusto per provare a dare un po' un'idea di quello che sta succedendo in Brasile. Direi che facciamo uno stacco musicale e poi torniamo.
La ley tras otra ley, leyes para los de abajo, para el hombre sin trabajo, muerto de hambre en el batey.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Como el pueblo sincero aplaudía entusiasmado, todos los psiquitrillados arrancaron el letrero.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
le quitaran el cartel. Eso era asunto sabido, pero el pueblo agradecido repite, gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite,
gracias Fidel.
Eccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, sono le 20.44, siamo addirittura d'arrivo. Concludiamo la puntata di oggi dandovi alcuni aggiornamenti sulla Palestina, in particolare ci tenevamo a esprimere tutta la nostra solidarietà nei confronti della compagna Khalida Jarrar, dirigente deputata palestinese che è stata nuovamente arrestata all'inizio del mese. L'articolo che andiamo a leggere, che così ci fa un sunto della notizia, si intitola Palestina, Israele arresta di nuovo Khalida Jarrar, tratto da Nena News del 4 luglio. La libertà per Khalida Jarrar è durata poco più di un anno. Domenica all'alba, infatti, è stata arrestata nuovamente dalle truppe israeliane nella sua casa di Ramallah. Jarrar, 54 anni, figura di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, FPLP, capo della Commissione Parlamentare dei Prigionieri Palestinesi e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del gruppo Adamir, che lotta per i diritti dei detenuti, era stata infatti rilasciata nel giugno del 2016, dopo 14 mesi trascorsi in carcere. I capi di accusa che pesavano sulla Jarrar erano ben 12, tra cui l'essere membro di organizzazione terroristica, come Israele etichetta l'FPLP, il maggior partito di sinistra palestinese, e l'aver svolto attività politica per l'organizzazione in questione e l'aver incitato al rapimento di soldati israeliani. Subito era stato spiccato contro di lei un ordine di detenzione amministrativa, che sappiamo essere lo strumento preferito delle borghesie sioniste, misura cautelare infatti che non prevede né accuse ufficiali né processo, abusata come sappiamo dalle autorità israeliane di 6 mesi e poi rinnovato. All'epoca in molti indicarono nella vendetta la reale motivazione dietro l'arresto e la condanna. Khalida Jarrar aveva resistito all'ordine di deportazione a Gerico che Tel Aviv le aveva consegnato. Con una tenda di protesta piantata per un mese a Ramallah, la parlamentare aveva ottenuto la cancellazione dell'ordine. Nello stesso periodo era entrata nella commissione palestinese che si occupa di preparare report sulle violazioni israeliane da consegnare alla Corte Penale Internazionale. Poco dopo sarebbe giunto all'arresto. La nuova detenzione dell'esponente dell'FPLP ha scatenato subito le proteste palestinesi. Issa Karake, il capo del Comitato Palestinese per gli Affari dei Prigionieri, ha parlato di violazione delle leggi internazionali e dell'immunità concessa ai membri eletti del Parlamento. Karake ha chiesto a tutti i parlamentari arabi e stranieri di intervenire e agire per il rilascio di Jarrah e degli altri 12 parlamentari del Consiglio Legislativo Palestinese, PLC, detenuti da Israele. Secondo quanto ha riferito Karake, dal 2002 lo Stato ebraico ha arrestato una settantina di deputati, quasi la metà del numero totale dei membri del PLC. Anan Arshawi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, PLO, ha detto che quanto accaduto alla Jarrah è un arresto politico, ulteriore prova che il sistema giudiziario in Israele non ha alcun legame con la giustizia, ma questo già lo sapevamo. Arshawi ha condannato anche la detenzione di Kintam Safin, la presidente dell'Unione della Commissione delle Donne Palestinesi, arrestata la scorsa notte. A Israele, ha dichiarato in una nota la parlamentare, non deve essere data mano libera per disumanizzare il popolo palestinese e privarli sistematicamente dei suoi diritti basilari e della sua vita. Duro il commento del partito di Jarrah. Il suo arresto evidenzia solamente quanto sia futile l'approccio dell'autorità palestinese a impegnarsi in un processo di pace vuoto e al coordinamento alla sicurezza con Israele. Il Fronte Popolare ha quindi ribadito la correttezza del suo agire politico nel continuare la lotta per la resistenza, sottolineando come gli arresti dei deputati e degli attivisti palestinesi giungano all'interno della grande campagna di istigazione lanciata dall'entità sionista e dal suo primo ministro, il criminale di guerra Benjamin Netanyahu, contro il Fronte Popolare e le fazioni di resistenza. La formazione di sinistra ha poi esortato il popolo palestinese a sostenere la lotta dei prigionieri, in particolar modo di Jarrah, Safin e Mohammed Dahlan, quest'ultimo in sciopero della fame da 25 giorni. Intervistata dall'FP, una portavoce dell'esercito israeliano ha però spiegato che la parlamentare del Fronte Popolare è stata arrestata perché è tornata ad operare in un'organizzazione terroristica come l'FPLP e non perché è membro del Parlamento. Jarrah non è l'unica deputata ad essere in carcere. Sono 13 parlamentari palestinesi detenuti da Israele, di cui 9 sono dietro le sbarre per detenzione amministrativa. Lo scorso 28 giugno era stato arrestato il parlamentare Mohammed Maher Badr, membro del PLC e vicino ad Hamas. L'arresto di Khalid Jarrah costituisce un attacco contro i leader politici locali e la sua società civile. Rientra nella continua campagna di arresti contro i palestinesi, ha detto l'ONG Adamir in una nota. Secondo il gruppo, nelle carceri israeliane attualmente ci sono 6.200 palestinesi, 52 sono donne. Le detenzioni da parte delle forze israeliane sono continuate stanotte in Cisgiordania. Un blitz compiuto nel villaggio di Kafr Kaddum, distretto di Qalqilia, ha portato all'arresto di 5 persone, 3 sono ragazzi di 15 e 16 anni. L'esercito ha anche detto di aver arrestato 3 palestinesi a Qalqilia, a Nablus, nei paesi di Beit Lika, Abud, Ramallah, Husan, Betlemme e a Gerusalemme Est. In totale 18 persone sono finite con le manette ai polsi. Le operazioni dei militari di Tel Aviv nei territori occupati rappresentano un'abitudine, non un'eccezionalità dell'occupazione israeliana. Secondo uno studio dell'ONU, infatti, i blitz delle forze armate in Cisgiordania e nella parte orientale di Gerusalemme sono stati circa 95 a settimana nel 2016. La campagna di arresti ha riguardato ieri notte anche il territorio israeliano. La polizia israeliana ha fatto irruzione in un appartamento nella città di Carmel, a nord di Israele, e ha arrestato 9 palestinesi di età tra i 17 e i 24 anni, provenienti dalla Cisgiordania perché non avevano i permessi israeliani.
Ecco, quindi ovviamente rilanciamo di nuovo tutta la nostra solidarietà, insomma, per questa compagna che è stata riarrestata. Sappiamo, insomma, come dice anche l'articolo, ma lo sappiamo bene, che ovviamente, insomma, la maggior parte dei compagni, insomma, palestinesi che lottano per la liberazione della propria terra tendenzialmente entrano e escono dalle carceri, di solito da quelle dell'ANP, poi quelle sioniste, appunto per ricordare insomma quanto funziona bene il coordinamento sulla sicurezza appunto da parte dell'ANP e dell'entità sionista, che permette appunto a loro di continuare ad arrestare tutti i compagni che lottano, quindi ovviamente insomma a loro va tutta la nostra solidarietà,
soprattutto ai prigionieri appunto in questo caso, che vediamo che continuano a portare avanti la loro lotta con gli strumenti che hanno a disposizione, ovvero lo sciopero della fame, e comunque abbiamo visto che hanno ottenuto dei risultati importanti.
Assolutamente, giusto per concludere un po' in velocità, visto che sono le 20:52 minuti, volevo leggere questo articolo perché mi sembra che ci possa stare. I curiosi parametri di accettazione di Israele, la più grande democrazia del Medio Oriente. Quali sono i parametri per definire il livello di democraticità di un paese? Si potrebbe parlare di inclusione delle minoranze, di tolleranza del dissenso, di scelte di politica estera, del livello di repressione interna. L'elenco potrebbe essere lunghissimo, ma volendo utilizzare anche solo le voci appena citate per stilare una sorta di pagella, sono ben poche le nazioni al mondo talmente democratiche da potersi meritare la promozione. Uno dei paesi che godono di un'ottima narrazione mainstream rispetto al proprio tasso di democrazia è Israele. La realtà è un po' diversa, leggermente. Le politiche nei confronti del popolo palestinese, piuttosto che la repressione nei confronti degli obiettori di coscienza, sono due esempi abbastanza evidenti dell'interpretazione del concetto di democrazia che i governi israeliani propongono al mondo. L'ultimo strumento interpretativo, utile a chi volesse farsi una propria idea del livello di democrazia della più grande democrazia del Medio Oriente, è arrivato ieri, l'articolo dell'8 luglio. Il quotidiano Haaretz ha infatti pubblicato ieri una lista contenente 28 linee guida per vietare l'ingresso a cittadini stranieri. L'elenco è a cura dell'autorità israeliana per la popolazione, l'immigrazione e i confini. Tra i motivi di divieto troviamo rischio di attività criminali, bugie nell'indicare le ragioni del viaggio, sospetto di voler restare illegalmente in Israele, mancanza di collaborazione con il personale di sicurezza, intento sospetto di voler lavorare illegalmente in Israele, comportamento violento, intento sospetto di portare avanti attività missionarie, sospetto di voler diventare un peso per Israele, concetto non meglio identificato ma legato probabilmente alla mancanza di mezzi finanziari sufficienti. Grazie. Sempre secondo queste linee guida, il cittadino straniero che si sospetti voglia visitare i territori occupati dovrà essere sottoposto a interrogatorio da funzionari dell'esercito israeliano, ma la novità è l'esplicito divieto d'ingresso per gli attivisti della campagna BDS. Chi è ritenuto membro, attivista o sostenitore della campagna non può entrare. La lista contenente le 28 linee guida arriva dopo un altro passaggio che già aveva mostrato in modo molto chiaro quali fossero le intenzioni israeliane. Il 6 marzo la Knesset ha infatti approvato una legge in cui si prescrivono esplicitamente delle limitazioni all'ingresso in Israele per chi partecipa a campagne di boicottaggio. Non sorprende l'arrivo di questa stretta ulteriore, appunto, quindi il rifiuto d'ingresso sulla base di... Un modo curioso di declinare il concetto di democrazia da parte dei più democratici del Medio Oriente. Ci vengono in mente le parole del giornalista Levi, che in una intervista di qualche anno fa dichiarò che Israele è una democrazia, ma solo per chi è ebreo. Ovviamente poi noi sappiamo che il problema più grosso di Israele ovviamente è l'occupazione dei territori palestinesi, però devo dire che insomma anche queste due o tre informazioni, per chi è sinceramente amante di Israele e della sua democrazia, insomma alcune cose sono abbastanza, non solo alcune,
curiose.
Ovviamente però insomma la parte più importante è invece sostenere la lotta e la resistenza del popolo palestinese. Detto questo, mi hanno massacrato le zanzare in un punto improponibile, veramente improponibile. Quindi siamo arrivati in chiusura della trasmissione, un po' più ristretta del solito. Bene. Ci sono eventi, non ci sono più eventi perché fa troppo caldo. Ti viene in mente qualcosa?
No, ma soprattutto perché non riesco a vederci fino alla...
Ah, qui?
No, la bacheca.
La bacheca, no, c'è solo la festa di radiazione, è finita ieri.
Ok.
Va bene, quindi detto questo direi che noi possiamo salutarvi e ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 19 questa volta.
E ricordiamo una buona settimana di lotta a tutti.
Che brava. Ciao a tutti.
Ciao.
Americana, porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba
sí.
Dices que mi patria no está lista. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna brillante como aquella en que pierde la dulzura de la caña. Un piren que vive en la montaña. Un rubí sin complejo y de estrella. ¡Ay! ¡Arriba! ¡Sí! Oye, tú que dices que mi patria no está lista. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te pido a que busques lo de mundo. Otro cielo tan azul como mi.